Vogliamo subito chiamare Pastore Lirio, la Pastore Santina, davanti così.
Pace a voi. Siamo veramente contenti di essere qui stasera e vogliamo ringraziare il Signore per questa gioia che ci ha dato di trovarci in mezzo alla famiglia di Dio così grande e meravigliosa. Io dico sempre che dovunque si va, anche se non ci conosciamo, c'è sempre quell'amore in mezzo a noi che è come se ci conoscessimo da sempre. Voglio ringraziare Dio per questo, per l'opera che sta facendo in voi, in tutte le chiese. Sapete, una cosa bella che c'è nel mio cuore è che girando un po' con mio marito e andando a visitare le chiese, in questo tempo stiamo vedendo questo desiderio in tutti i pastori dell'unità di conoscersi, di stare insieme, e questa è la gioia del Signore e noi vogliamo lavorare per questo. Dicevo a un fratello che vogliamo essere strumenti di unità, vogliamo che il Signore ci usi, perché il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio uniti, e l'unzione scende quando c'è l'unità, e noi vogliamo essere ognuno di noi strumenti di unità. Mai fare brecce, mai permettere al diavolo di mettere in mezzo ai suoi figli, alzare dei muri di separazione. Noi vogliamo chiedere al Signore che metta dei muri di protezione intorno alla sua Chiesa. E noi vogliamo essere strumenti usati da Dio, perché il Signore si manifesta nell'unità. Lui scende con la sua grazia, col suo amore in questa sera a darci tutte le benedizioni, tutta la parola, tutto il bene che Lui già ha preparato per noi, e noi vogliamo accostarci a Lui con un cuore grato già, perché abbiamo piena fiducia. Il suo amore è così grande, la sua gioia che è in mezzo a noi vuole solo benedirci e darci tutto quello che Lui ha preparato. E vi voglio benedire e voglio credere che questi giorni insieme a voi saranno meravigliosi e che noi prenderemo dalla mano del Padre tutto quello che ha preparato per i suoi figli. Amen. Vi benedico.
Amen. Alleluia. La moglie si accompagna, non si molla. Si accompagna, non si molla. Alleluia. Allora, anche per me è una grande gioia poter stare insieme, già è stato detto tanto, credo che è buono che andiamo subito alla parola. Vi chiedo di alzare le vostre mani, perché stasera parleremo di grazia, e allora abbiamo bisogno dello Spirito della Grazia. Lo Spirito della Grazia è lo Spirito Santo. E quindi abbiamo bisogno di Spirito, di sapienza e di rivelazione sulla grazia. Padre, Tu sei qui, la Tua presenza è qui, la Tua grazia è su di noi. Noi abbiamo un grande, grande bisogno di Te. E questa sera Ti chiediamo che la Tua unzione scenda. Da noi stessi non siamo abili, ma con Te tutte le cose sono possibili. E noi Ti chiediamo che la Tua unzione stasera tocca fortemente la nostra vita, i nostri cuori, che la Tua potenza e la Tua sapienza ci possono abbondare, Signore, nella rivelazione della Tua parola, nel nome prezioso di Gesù. Amen. E amen. Alleluia. Posso stare qua sotto? Faccio disperare quelli che fanno le riprese, perché io sono la disperazione dei cameraman, perché mi muovo sempre. E quindi loro hanno sempre problemi a seguirmi. Allora, il tema di questa sera, come è stato annunciato, e grazia e soprannaturale, che sono due cose che sono legate insieme. Però io questa sera, per cercare di entrare meglio in argomento, parlerò di Gesù pieno di grazia, perché nel Vangelo di Giovanni c'è scritto che Lui è pieno di grazia e di verità. E quindi noi vogliamo imparare a comprendere. Però sapete, se si parla di grazia, si deve parlare anche della legge, perché dobbiamo capire la differenza. Perché molte persone dicono, beh, siccome viviamo nella grazia, ormai non c'è più nessuna legge. Noi dobbiamo capire che la legge è stata data anche da Dio, ma lo scopo per cui Dio l'ha data è quello che spesso non abbiamo capito. La legge non è stata data per renderci santi. La legge non ha mai santificato nessuno. La legge non ha mai salvato nessuno. Io quando agli studenti della scuola biblica faccio la domanda fatidica: secondo voi quante persone sono state salvate sotto la legge? Alcuni pensano che con i sacrifici le persone potevano essere salvate, ma la Bibbia dice chiaramente che il sangue degli animali non può purificare i peccati. Quindi per la legge nessuno può essere salvato. Allora dice, scusa, ma la legge l'ha dato Dio. Sì, ma Dio l'ha dato per uno scopo preciso. La legge è stata data per farci rendere conto del peccato e per farci rendere conto della nostra impotenza a mettere in pratica una legge santa mentre noi abbiamo una natura di peccatori avanti Cristo. Quindi la legge non è sbagliata se la usiamo nel suo scopo per cui Dio l'ha data. Facciamo un esempio, prendiamo solo i due primi comandamenti. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza. E il prossimo tuo come te stesso. Se io vi dicessi molto onestamente, quanti di voi almeno un giorno nella vita sono riusciti a metterli in pratica totalmente questi due comandamenti? Se siamo onesti dobbiamo dire che nessuno di noi ci è riuscito. Amen? Altrimenti ci siamo bevuti il cervello e siamo entrati nell'arroganza di pensare che siamo santi con i nostri sforzi, ma non ci possiamo arrivare in questo. Quindi dobbiamo capire che la legge, che è stata data per mezzo di Mosè, mentre la grazia e la verità sono venute in una persona per mezzo di Gesù Cristo, Dio l'ha data per uno scopo, mostrarci qual è la diagnosi della nostra vita. Tutti peccatori. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma la legge è il pedagogo che ci conduce a Cristo, perché nel momento in cui mi rendo conto che sono nel peccato e che con i miei sforzi non posso riuscire a lavarlo, la legge mi dice, ti dico qual è la soluzione, è Gesù che col suo sangue ti può lavare da tutti i tuoi peccati. Quindi quando noi comprendiamo lo scopo della legge, sappiamo che la legge non ci può santificare. Ci santifica solo la grazia. La grazia sì che ci è stata data per santificarci, perché quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Quindi più viviamo sotto la legge, più scopriamo quanto siamo sbagliati. Ma la Bibbia dice che nel Nuovo Testamento noi non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Ora io per questo ho pregato per spirito di sapienza e di rivelazione, perché molto spesso noi questi concetti li abbiamo afferrati a livello mentale, ma poi nella vita pratica di ogni giorno non riusciamo a viverle, perché viviamo sempre nei sensi di colpa, nei sensi di condanna, negli sforzi personali, invece di confidare interamente nel Signore. Quindi questa sera io cercherò di illustrarvi qualcosa che potrebbe essere una buona illustrazione nella prima parte della legge e poi della grazia. Dio è chiamato, non è mai chiamato l'Iddio di ogni legge, Dio è chiamato l'Iddio di ogni grazia. Amen? Perché la grazia non è la licenza come alcuni pensano, beh se predichi la grazia le persone peccheranno, beh non c'hanno bisogno che gli predichiamo qualcosa per peccare, tanto se devono peccare peccano lo stesso. La grazia rivela la natura di Dio e il carattere di Dio. E Dio si rivela nella sua natura e nel suo carattere. La legge ci fa vedere la sua santità, la grazia ci fa vedere il suo carattere pieno d'amore verso le persone bisognose. La legge rivela il nostro bisogno, la grazia provvede al nostro bisogno. Quindi guardiamo questa sera a questo episodio. Vi chiedo di prendere la Bibbia in Seconda Re capitolo 4, dal verso 1, e mentre lo prendete, questa sera già sono state dette alcune cose, vivere nella grazia e vivere basandosi solamente sui meriti di Gesù Cristo. Quando una persona vive nella grazia non si basa sui propri meriti, ma si basa sui meriti del Signore nostro Gesù Cristo. E, come è stato detto, vivere nella grazia è basare interamente la nostra relazione con Dio su quello che Lui fa per noi ogni giorno. Non su quello che noi riusciamo a fare per Lui, ma su quello che Lui fa per noi. E agganciarci a questo ed essere trasportati dal Suo amore, dalla Sua potenza, dalla Sua grazia. Ora andiamo a studiare questa storia di una donna, che non era una persona malvagia, era moglie di un servo dei profeti. Seconda Re, capitolo 4, dal verso 1, dice: una donna, moglie di un discepolo dei profeti, gridò a Eliseo dicendo, il tuo servo, mio marito, è morto. E tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno. Ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli suoi schiavi. Eliseo le disse: che cosa devo fare per te? Dimmi, cosa hai in casa? Ella rispose: la tua serva in casa non ha altro che un vasetto d'olio. Allora egli disse: va e chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non chiederne pochi. Quando sei rientrata, chiudi la porta dietro di te e dei tuoi figli, poi versa l'olio in tutti quei vasi, mettendoli da parte man mano che saranno pieni. Ella dunque si allontanò da lui e chiuse la porta dietro di sé e dei suoi figli. Questi le portavano i vasi ed ella vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, ella disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Ma egli le rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora essa andò a riferire la cosa all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e con quel che resta vivrete tu e i tuoi figli. Ora dicevo, questa parte della scrittura per me è un'illustrazione molto importante nella prima parte dell'opera che fa la legge nella nostra vita. Quest'uomo serviva un profeta ed è morto. Il salario del peccato è la morte. E ha lasciato una donna bisognosa, povera. I figli, per i debiti che avevano contratto, perché la legge cosa ci fa? Ogni volta che si fa una legge diventiamo tutti debitori. Ogni volta che entra una nuova legge sulle tasse diventiamo tutti debitori dello Stato. Perché ognuno cerca di evadere. Quindi lei si trova vedova, il marito morto, i figli schiavi, perché sta avvenendo quella persona che, a cui dovevano dare i soldi, quella persona che aveva fatto il credito, e loro erano debitori, e loro si vuole prendere i figli perché loro non possono pagare, quindi si trova i figli in schiavitù. E anche questo determina, perché la legge non fa altro che rivelare la nostra condizione di schiavitù. Per cui, se lo vogliamo dire in poche parole, troviamo morte, debiti, schiavitù e bisogno o miseria. E la legge, quando viviamo sotto la legge, dice la Bibbia, che noi, come disse Paolo ai Galati, se noi vogliamo ritornare sotto la legge, ci siamo separati da Cristo. Ci siamo separati dalla grazia di Cristo. E questo è il quadro, che è disperato, una situazione disperata. Questa donna sta vivendo una situazione disperata, è moglie di una persona che serviva il Signore, e il marito muore, rimane vedova, i figli schiavi, pieni di debiti, senza speranza, in nessun modo hanno una possibilità. Cosa fa lei? Grida al profeta Eliseo. Voi sapete che Eliseo, rispetto ad Elia, viene considerato nell'Antico Testamento il profeta della grazia, perché Elia era il profeta della legge, e quando lui faceva un miracolo era un miracolo di giudizio, di condanna. Infatti vi ricordate che i discepoli: Signore, facciamo scendere fuoco dal cielo come fece Elia? E Gesù ha detto: voi non sapete di che spirito siete. Eliseo invece rappresenta il profeta della grazia. Difatti tutti i miracoli che lui ha fatto, tranne il primo, state attenti a parlare male dei calvi, perché qualcuno gli ha detto: sali calvo, e poi un orso è uscito e se l'è divorati. Quindi quando vedete uno senza capelli come me, state attenti a come parlate. Dico, tranne il primo che ancora era inesperto, tutti gli altri miracoli che ha fatto sono stati miracoli di benedizione e di edificazione. Ha risanato la minestra, ha tirato fuori la scure dal Giordano, ha fatto diventare la sorgente che era salata è diventata di acqua dolce, eccetera, eccetera. Tutti i miracoli che lui ha fatto sono stati miracoli di benedizione, miracoli di edificazione. E anche questo che abbiamo visto questa sera, che abbiamo fatto da questa lettura che abbiamo fatto, è un miracolo che porta a benedizione. Ora vedete, quando la donna spiega il suo quadro è desolante, perché in questo solo verso dice: il tuo servo, mio marito, è morto, lui temeva l'Eterno, ora il creditore è venuto a prendersi i miei due figli per farli i suoi schiavi. E a Eliseo gli arriva questa brutta notizia di questa sua situazione. Eliseo è il profeta della grazia, lui rappresenta Dio in questa situazione, e rappresentando Dio in questa situazione troviamo un Dio totalmente diverso da quello che insegna la legge, perché cosa dice la legge? Fai questo e vivrai. Ma il profeta qui dice una cosa che è sconvolgente. Sembra scritto nel Nuovo Testamento. Perché questa volta il profeta che rappresenta Dio non dice a lei cosa deve fare lei, ma le dice a lei cosa devo fare io per te. Ora vedete, questa è una bellissima illustrazione della grazia, perché nella grazia non siamo noi che facciamo qualcosa per Dio, ma è Dio che fa qualcosa per noi. Difatti noi siamo stati salvati per grazia mediante la fede. Noi siamo stati salvati perché Gesù è morto sulla croce per noi, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto Lui. Tu ne puoi prendere atto. Ma anche il battesimo nello Spirito Santo, miei cari, è un dono. Tu non lo ricevi per quello che hai fatto tu, ma per quello che ha fatto Gesù, perché è stato glorificato. I doni stessi dello Spirito, carismata, significano doni della grazia. Quindi non sono cose che facciamo noi, ma sono cose che Lui ha fatto per noi. E così il profeta gli dice: cosa devo fare per te? E cari, questo è sconvolgente, perché sposta la nostra attenzione da noi a Dio. Perché vedete, chi vive nella legge guarda se stesso, ma chi vive nella grazia svolge il suo sguardo al Signore. Difatti è bellissimo quel verso dove dice: spanderò lo spirito di grazia, di supplicazione, il primo effetto qual è? Ed essi guarderanno a me. Perché da dove vengono le ansie, le paure, le preoccupazioni della vita? Dal fatto che guardiamo troppo a noi stessi. Guardiamo troppo agli altri, ma non guardiamo al Signore. Guardi te stesso e ti disperi. Guardi gli altri e sei deluso. Guardi il Signore e trovi speranza. Riguardando a Gesù, capo e compitore della fede. Perché nel mondo abbiamo tribolazioni, abbiamo a che fare con persone imperfette, altri hanno a che fare con noi che siamo imperfetti, noi abbiamo a che fare con altri che sono imperfetti, e quindi se noi ci aspettiamo la perfezione da persone imperfette avremo solo delusione nella vita. Ma quando guardiamo a Gesù, che è riuscito a vivere perfettamente con persone imperfette, è riuscito ad amarle sempre, in qualsiasi situazione e circostanza, è riuscito ad amare Pietro, che l'aveva rinnegato e tradito, e non l'ha mai rimproverato, l'ha solo amato. Allora abbiamo bisogno di capire qualcosa sulla grazia. Ecco perché io ho detto: preghiamo. Quando il pastore Joseph Prince è venuto quest'anno nella nostra chiesa, nella conferenza che era dal titolo Grandemente favoriti nell'amato suo figlio, che parlava proprio della grazia, 25 anni che abbiamo fatto della parola della grazia, quando sono andato ad accompagnarlo all'aeroporto, lui mi ha detto una frase. Ci siamo salutati e mi ha detto: ti voglio dire una cosa. Se dopo tutto quello che noi abbiamo predicato in questa conferenza, basta un solo predicatore della legge che distrugge tutto quello che noi abbiamo predicato nella grazia. La grazia non è una dottrina, è uno stile di vita. È avere conosciuto il cuore di Dio e vivere secondo la potenza che Lui ci offre giorno dopo giorno. E io credo che Dio sta facendo arrivare molto forte il messaggio della grazia che realmente rende le persone sante. Perché vedete, mentre la legge ti rivela il peccato, la grazia ti toglie il desiderio di peccare. Questa è la potenza di Dio che poi ci rende santi. La legge non mi ha tolto il desiderio di peccare, mi ha fatto vedere il mio peccato. Ma la grazia, quando ho ricevuto Cristo Gesù nel mio cuore come Signore della mia vita, ho scoperto una cosa: il peccato non mi interessava più. Quello che non sono riuscito mai a fare con i miei sforzi, l'ha fatto Lui venendo a vivere nel mio cuore e togliendomi totalmente il desiderio di peccare. Prima mi dovevo controllare per non peccare. No, ora è Lui che mi ha tolto totalmente il desiderio di peccare. Questo non è opera mia, è opera sua, attraverso la sua natura meravigliosa che Lui ha impartito a noi. Quindi guardiamo questa donna. Dopo l'intervento del profeta, che cosa succede nella sua vita? Lei ubbidisce, non fa altro che avere fiducia nelle parole del profeta. Fede e grazia lavorano sempre insieme. E quindi che cosa succede? Lei fa delle semplici cose, ma c'è una potenza soprannaturale che scorre e quest'olio non si ferma mai, fino a che ci sono vasi. Quindi lei che cosa fa?
A un certo punto dice, ma io ho tutto questo olio, ora che devo fare? E chiede al profeta, scusa, che devo fare? Ho tutti questi vasi pieni d'olio. E lui ha detto, vendi tutto quello che tu hai in casa di olio, paga i tuoi debiti, riscatta i tuoi figli, e con quello che ti rimarrà potrai vivere tu e i tuoi figli tranquillamente tutto il resto della tua vita. Questa è l'opera della grazia, miei cari. Lei non ha fatto niente, ha solo creduto. La legge l'aveva portato nella miseria, la grazia l'ha portato nella benedizione, nell'abbondanza. Cosa ha fatto lei? Lei non ha fatto altro che ubbidire a quello che il profeta le aveva detto, e la potenza di Dio è venuta in manifestazione, e la grazia, l'abbondanza, la benedizione è entrata, i suoi figli sono riscattati, lei ormai non è più senza speranza. Ora hanno i soldi per poter vivere, non sono più nel bisogno, stanno bene, perché il Signore è intervenuto nella loro vita. Quindi è una bellissima illustrazione e lei ora può cantare di gioia. Ma ha passato un momento di grande difficoltà, e questa sera mi sa che ci sono tanti che stanno passando momenti di grande difficoltà, e non solo economica, ma questa sera ci sono parole di speranza, parole di fiducia, parole di grazia, che con Dio tutte le cose sono possibili. Se lo vogliamo fare da noi stessi non ci riusciremo, ma con Dio tutte le cose sono possibili. Così vi voglio ricordare che questa donna che ha ricevuto questa benedizione ha passato un momento di grande crisi, di grande difficoltà, di grande bisogno, ha toccato il fondo. E sapete che a volte Dio si rivela nella nostra vita quando tocchiamo il fondo? Quando finalmente ci siamo resi conti che non possiamo sperare in noi stessi, ma speriamo totalmente in quello che Lui può fare e fa per noi, per la nostra vita. Guardate Abacuc capitolo 3 verso 16, è molto conosciuto, è molto bello, perché parla di situazioni disastrose che possono capitare nella nostra vita, e poi però il profeta qui sta dicendo che lui non si dispera perché ha fiducia nell'Iddio della sua salvezza, anche se le cose diventano difficili, anche se le cose sono dure, anche se tutto quello, la tua fatica viene distrutta in un solo momento, lui dice che si rallegrerà nel Signore. Così ve lo voglio ricordare, Abacuc capitolo 3 dal verso 16 dice, ho udito e le mie viscere fremettero, a quella voce le mie labbra tremarono. E un tarlo entrò nelle mie ossa, e fui preso da gran paura dentro di me. Tuttavia rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità. Cosa farete nel giorno dell'avversità? Rimarrete tranquilli, che verrà contro il popolo che lo invade. Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, questa è una descrizione catastrofica. Tu immagina, fai il contadino e non raccogli niente. C'hai i buoi e se ne sono scappati dalle stalle. Hai coltivato l'olivo e non ti ha prodotto nulla. Hai il gregge e se non c'è più niente nell'ovile. Forse sono morti, forse sono stati rubati. Allora il profeta sta dicendo, possono succedere situazioni dove mi trovo in una condizione estrema, come quella donna si è trovata in una condizione estrema, ma lui ha detto qualcosa di molto bello, non dice, ora siccome le cose vanno bene sto lodando il Signore, no, lui dice, anche in questo tipo di situazione esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Lui ha detto, anche se tutte le circostanze dovessero diventare estreme nella mia vita, non saranno così potenti da togliermi la fiducia nel Signore, perché io non sono mio, sono suo, e anche in una condizione di questo genere, Lui è l'Iddio della mia salvezza. Io esulterò nel Signore e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. In altri termini, Dio ti innalzerà e ti farà camminare. Sapete, le cerve possono camminare in territori molto scoscesi e difficili, che io e tu con le scarpe non ci possiamo camminare, ma loro ci riescono a camminare. Quindi significa che Dio ti darà una grande capacità di camminare in mezzo a situazioni molto complicate e molto difficili. Ma ritorniamo all'episodio che ci illustra la grazia, perché in questo ci vedo tre principi fondamentali. Il primo, il carattere delle persone che il Signore può riempire della sua grazia. Il profeta disse: devi farti dare vasi, ma devono essere vuoti. La prima condizione necessaria perché Dio ci riempia è che dobbiamo essere svuotati. Il nostro problema non è che siamo deboli, è che siamo troppo forti, che ci poggiamo troppo su noi stessi. Noi facciamo di tutto con Dio per non fargli fare miracoli. Non ci credete che è così? Perché noi diciamo sì, ho fede, ma facciamo di tutto per non trovarci nel bisogno. Facciamo di tutto per non trovarci in difficoltà. Perché diciamo che Dio, abbiamo fiducia in Lui, ma facciamo di tutto per avere sicurezze umane. E Dio non può riempire quelli che sono pieni. Dio può riempire solo quelli che sono vuoti. Così il profeta disse: vai e fatti dare dei vasi, ma l'importante è che siano vuoti. La seconda cosa è questa. La grazia. Sapete, io per tanti anni ho studiato la scrittura e io ogni volta che studiavo questa scrittura, molti dicevano che l'olio rappresenta lo Spirito Santo. Sì, ma lo Spirito Santo... Non mi quadravano tante cose su questo. Poi invece quando l'ho studiato alla luce della grazia, io credo che quell'olio rappresenta l'unica risorsa che abbiamo sempre in qualsiasi momento, anche nei casi estremi. Ed è la grazia di Dio in Cristo Gesù. Rappresenta la grazia di Cristo Gesù. Tu puoi essere la persona più povera, più disperata di questo mondo, ma ci avrai sempre una risorsa disponibile per te, e questa risorsa è la grazia di Dio. E la grazia di Dio ha una caratteristica, che è sempre sufficiente al bisogno che deve affrontare. Difatti, il secondo aspetto che troviamo, che la grazia è inesauribile, è sufficiente. Poi guarderemo altri esempi dove l'Apostolo Paolo ha ricevuto la rivelazione: la mia grazia è sufficiente per te, la mia grazia ti basta. E la terza cosa che possiamo andare a vedere in questo episodio, che la grazia continua fino a che non ha raggiunto il suo scopo. L'olio si è fermato quando i vasi sono finiti, perché la grazia di Dio è inesauribile, si esauriscono i vasi dove deve essere versata, ma non si esaurisce mai la grazia. E la grazia continua fino a che lo scopo che deve essere realizzato non viene realizzato, perché noi abbiamo parlato della salvezza a volte per grazia e ci siamo fermati là, ma vi voglio dire una cosa, la Bibbia parla moltissimo sulla grazia per vivere ogni giorno. Non possiamo fermarci solo alla grazia per la salvezza, ma c'è una grazia per vivere, di cui l'Apostolo Paolo ha parlato, dice, nella quale stiamo saldi, in Romani 5:2, siamo entrati in questa grazia, nella quale stiamo saldi, ma non è solo la salvezza per grazia, è la grazia che ci viene provveduta ogni giorno per vivere una vita vittoriosa in Cristo Gesù e che Dio ci mette a disposizione ogni giorno. Quindi, miei cari, prima caratteristica che abbiamo detto, i vasi devono essere vuoti. Chi sono le persone che ricevono di più? Le persone che sono consapevoli del loro bisogno. Quando diventiamo religiosi, avete visto che i nuovi sono sempre i primi ad arrivare in chiesa, sempre quelli che hanno più zelo degli altri? L'avete notato che quelli che sono un po' più anzianotti nella fede, ma io le so queste cose, ma io lo so, io da tanti anni, io conosco, questa parola l'ho sentita già. Sono pieni e tu non puoi riempire uno pieno, perché tutto quello che ci metti esce di fuori, ma tu puoi riempire uno vuoto. Ci sono persone che non hanno potuto presentare a Dio niente di buono nella loro vita e sono stati i candidati più grandi a ricevere grazia. Condividevo nel pomeriggio questa riflessione sulla Samaritana. Non avevo una vita morale da presentare a Dio. Conviveva. Quindi non poteva dire: mi puoi salvare perché sono brava. No. Non aveva conoscenza della scrittura. Gesù le disse: voi adorate quello che non conoscete. Quindi gli ha detto: siete ignoranti. Non aveva nulla. Ha avuto la fede di credere che Gesù era il Messia. Mentre quelli che avevano tutto, avevano conoscenza, avevano la scrittura, avevano la legge, non hanno avuto la fede di ricevere Gesù come Messia. Erano troppo pieni di se stessi. Ma chi è vuoto, Dio è pronto a riempirlo. Il profeta disse, prendi dei vasi, ma devono essere vuoti. Questo è importante, fratelli. Quando è che riceviamo di più dal Signore? Quando il nostro bisogno di Dio diventa grande. E la smettiamo di pensare di risolvere il problema da noi stessi, andiamo ai piedi della croce e allora Lui risponde alla nostra vita. E le più grandi esperienze che ho fatto con Dio le ho fatto quando sapevo di non avere assolutamente risorse e ho pianto davanti alla Sua presenza e ho detto Dio o intervieni o non c'è niente da fare. E Dio è intervenuto, ho visto la Sua mano potente perché Lui è fedele verso quelli che lo cercano. La seconda cosa che abbiamo detto è che la Sua grazia è inesauribile, ma agisce a volte in maniera strana. Perché questa donna gustasse la grazia ed è dovuta diventare povera. E io qui ho scritto una cosa che mi piace molto. Lui arricchisce impoverendo, fortifica indebolendo, riempie svuotando ed esalta abbassando. È strano Dio. No, siamo strani noi. Perché Lui è la sapienza infinita. Ma guardate, e ci sarebbe da predicare su questo. Lui arricchisce impoverendo. Io vi dico, sapete la fede come ho imparato la fede nella nostra, a costruire la Chiesa, ad avere le strutture che abbiamo? Nell'assoluta difficoltà, nell'assoluto bisogno. Io lì ho sperimentato la fedeltà di Dio trovandomi senza una lira. Io, la mia moglie, la mia famiglia abbiamo cominciato il ministero senza avere stipendio, solo perché Dio ci aveva detto abbiamo iniziato. Quindi prendevamo 240.000 lire al mese, questo era il nostro primo stipendio quando io ho cominciato da pastore a tempo pieno. E nel bisogno più totale, perché ero stretto da due lati, mio padre mi perseguitava e ti diceva ti faranno morire di fame se ti metti nella fede. Io ti ho fatto diventare medico, tu fai il pastore, ti faranno morire di fame. Quindi da mio padre non ci potevo andare, perché se gli dicevo questo lui mi avrebbe detto, te lo dicevo io. Quindi avevo le porte chiuse con mio padre, poi predicavo agli altri che Dio è un Dio che ci fa vivere bene, che ci fa prosperare, quindi non potevo andare da nessuno a andargli a dire ho bisogno. Dice, ma come, il tuo Dio così ti ha ridotto. Quindi mi sono ritrovato, ho detto, qua Signore posso parlare solo con te, perché con chiunque parlo faccio cattiva testimonianza. E in quei tempi io e mia moglie pregavamo e Dio rispondeva. E le lacrime venivano fuori dai nostri occhi. Una lettera che abbiamo trovato nella cassetta postale, c'era scritto così, il Signore ci ha comandato di darvi questi, Dio vi benedica, non abbiamo mai saputo chi è stato. E poi non vi racconto tutte le altre cose che Dio ci ha fatto passare, ma è lì che abbiamo imparato la fede. Noi abbiamo costruito la Chiesa con pochissimi soldi e abbiamo avuto fede che Dio provvedeva e Dio ce l'ha provveduta. Perché l'avevamo conosciuto. Io vi dico una cosa, nel bisogno e nella difficoltà io ho conosciuto la fedeltà di Dio più che nei momenti di benedizione e di prosperità. Quindi Lui arricchisce impoverendo, fortifica indebolendo. Ho condiviso oggi pomeriggio, no, io mi immagino che Giacobbe quando ha avuto tutta la lotta, non è che lui voleva dire Signore, lui voleva forse fare la preghiera di Superman, Signore rendimi così forte che appena vedo Esaù gli do un pugno e lo sbatto per terra. E questo mi fa molta paura, ma tu sei con me Signore, fortificami. E il Signore l'ha ascoltato subito, gli ha toccato l'anca e l'ha zoppato. Ci vuoi essere forte? No, ora ti faccio vedere io come si diventa forti. Fortifica indebolendo, diventa debole, deve camminare, deve appoggiarsi per forza su qualcuno, ma in quel momento diventa Israele, principe con Dio. Prima era stato furbo, intelligente, poi non funziona più. Ora Dio gli ha detto, se vuoi lavorare con me, ti devi poggiare su di me, come ti poggi sul bastone per camminare, non c'hai più la forza, non puoi correre. E quando suo fratello l'ha visto in queste condizioni, il suo cuore è cambiato. Invece di ucciderlo, lo ha abbracciato e si sono riconciliati. Sapete perché non ci riconciliamo a volte con i fratelli? Perché siamo orgogliosi e pieni di noi stessi. ma quando ci presentiamo invece poveri e bisognosi, perché noi cosa pensiamo? Non ho bisogno degli altri, posso fare benissimo da me. E se invece tu andassi dai tuoi fratelli e gli dicessi: io non posso vivere senza di te, tu sei mio fratello, mi manchi, riconciliamoci, allora sarebbe tutto un altro atteggiamento. È che siamo troppo pieni di noi stessi a volte, e questo ci impedisce di realizzare le cose di Dio. Quindi Dio fortifica indebolendo, riempie svuotando. Perché le chiese sono in crisi finanziaria? Ve lo siete mai chiesti perché? Io lo so, per paura. Hanno paura che se danno restano senza nulla. Eh no, non posso dare tanto. Ma tu hai fiducia in te, non in Dio. E allora Dio ci vuole portare in una dimensione dove veramente noi abbiamo fiducia in Lui. E per avere fiducia in Lui ti devi trovare nel bisogno. E Lui farà i miracoli per te. Perché è come se gli dicessimo: Dio non fare i miracoli, ci penso io. E invece quando arriviamo nella grazia gli diciamo: Dio fa i miracoli, perché senza miracoli non ce la faremo. Ho bisogno dei miracoli nella mia vita. E quindi quel vaso per me, l'unica risorsa di quella donna, rappresenta Gesù, l'unico che può riempire tutti gli altri vasi della sua grazia. L'unico vaso, l'unica risorsa, l'unico olio, non c'è altra possibilità, è solo Lui che lo può fare. E difatti in Giovanni 1,14 a 17 troviamo quello che Giovanni dice di Gesù quando lo descrive, dicendo: la parola è stata fatta carne ed abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. Ognuno dica: la parola è piena di grazia e di verità. Gesù è pieno di grazia. È stato letto il verso che dalla sua bocca viene fuori la grazia. E poi dice: Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: questo è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti, i vasi vuoti, abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. Questo è fantastico ed è meraviglioso. Quindi questo vaso ha bisogno di essere riempito, ma non può essere riempito se è pieno, si deve svuotare e poi può essere riempito, e ci sarà la sufficienza per tutte le cose nel Signore, ci sarà la grazia è sufficiente. Miei cari, questo è un concetto che mi ha sbalordito, perché vedete, come pastori noi passiamo momenti di grande difficoltà e poi la cosa che ci viene: ora come faremo? E la parola di Dio veniva e mi diceva: figlio, la mia grazia è sufficiente per ogni situazione della vita che tu stai passando. Cercami, io ho la soluzione. Ti provvederò la grazia per la soluzione che tu stai vivendo. Signore, ma io ho la grazia sufficiente, perché una delle qualità della grazia è che è sempre sufficiente, bastevole al bisogno che tu stai passando, qualsiasi esso sia. Hai un bisogno spirituale, hai un bisogno economico, hai un bisogno emotivo, hai un bisogno di qualsiasi genere, la sua grazia è sempre sufficiente per ognuno di noi. Ha questa sufficienza meravigliosa della grazia. E guardate, a proposito di questo, una delle rivelazioni che Dio ha dato ad Abramo, vi chiedo di prendere Genesi 17 verso 1, Dio si è rivelato ad Abramo. E io voglio che si rivela stasera pure a ognuno di noi, per la situazione che tu puoi vivere e puoi passare. Perché Lui si è rivelato come ad Abramo, dicendogli: tutto quello che tu hai di bisogno sono io. Nella parola El Shaddai che leggeremo, significa: io sono la tua sufficienza in tutte le cose della vita. Genesi 17 verso 1. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono El Shaddai, il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. Io sono. E poi la parola che viene tradotta il Dio onnipotente, in realtà nel testo originale, è El Shaddai. El Shaddai
si deriva da El, che significa potente, e Shaddai deriva da seno di donna. Il seno di donna è tutto quello che il bambino ha bisogno per vivere. Perché quando le mamme allattano il bambino, di che cosa vive il bambino? Il seno della madre per lui è affetto, il seno della madre per lui è protezione, il seno della madre per lui è nutrimento, il seno della madre è consolazione. Quando il bambino piange, la mamma se lo mette al seno e subito sta zitto e si addormenta e si consola. Ora Dio si rivela ad Abramo e gli sta dicendo: Abramo, voglio farti sapere una cosa. Io sono la tua completa sufficienza. Come il seno di una madre è la sufficienza per il bambino, io per te sono la tua totale sufficienza. Qualsiasi sarà la situazione della vita in cui tu passerai, ricordati che qualsiasi cosa tu hai di bisogno, sono io la risposta al tuo bisogno. E sapete che Abramo a volte l'ha capito, a volte non l'ha capito, perché a volte ha cercato aiuto, ha fatto compromessi, come tutti noi facciamo, perché noi a volte se non sbattiamo la faccia al muro non confidiamo interamente in Dio. Prima ci troviamo, cerchiamo di trovare le nostre soluzioni umane. Anche lui ha avuto un figlio del compromesso, Ismaele, che non era il figlio della promessa. Ma ora Dio si rivela ad Abramo e dice: io sono la tua sufficienza. È una rivelazione grande, fratelli, che toglie la paura dal nostro cuore. Perché qualsiasi sia la condizione che tu stai vivendo e stai passando, se tu conosci Dio, Lui si rivelerà come colui che è la totale sufficienza nella tua vita. Il tuo è il Shaddai. Dopo aver predicato questo messaggio ai miei leader, un giorno ho detto: facciamo una riunione dove ognuno di noi racconta che esperienza ha fatto di El Shaddai. Quando hai notato che Dio è stato totalmente sufficiente nella tua vita? E abbiamo detto: portiamo avanti qui tutte le testimonianze, perché Dio è El Shaddai. Lui ha detto: io sono, è la natura di Dio, è il carattere di Dio. E questo parla dell'assoluta sufficienza della grazia. La grazia non è mai inferiore al tuo bisogno, come la grazia non è mai inferiore al peccato. Non c'è un peccato che Dio non possa perdonare, perché dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. La grazia è sempre sufficiente per qualsiasi bisogno, sia spirituale, sia naturale, perché se siamo qui oggi è perché Dio è intervenuto chissà quante volte nella nostra vita, se siamo ancora vivi e lo stiamo servendo, è perché Dio ha fatto miracoli nella nostra vita e alcuni di questi neanche li sappiamo. Ma Lui ci ha provveduto. Questa grazia ci dà la sufficienza. Ora vi do uno dei versi più potenti della Bibbia, Seconda Corinzi 9:8, dove dice: ora Dio è potente di fare abbondare. Molti hanno detto: Dio è potente di farti abbondare i soldi. Io non ho mai trovato una promessa di questo genere, ma ho trovato una promessa ancora più grande, che è questa, che dice: ora Dio è potente di far abbondare in voi, sapete che cosa? Ogni grazia. Cosa fa abbondare Dio nella nostra vita? Ogni grazia. Ma chi è che non può ricevere la grazia? Quelli che pensano di non avere bisogno, quelli che se la sbrigano da sé, quelli che sanno fare bene senza Dio. Ma Dio fa abbondare che cosa? Ogni grazia. Affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Dio ci abbonda di grazia affinché abbiamo il sufficiente in tutte le cose. Ma poi va oltre il sufficiente, perché dà ancora di più della sufficienza. Ma partiamo dalla sufficienza per andare all'abbondanza. E questo è così importante. Ora vedete, la grazia, dicevo, fratelli, tutti quelli che con la legge hanno cercato di vincere il peccato stanno sempre a combattere con le tentazioni e sgridano la tentazione e sono sempre là a combattere questa tentazione. Alla fine ci cascano perché stanno cercando di vincerla con le loro forze. Ma vi ho detto che la legge ti dà la conoscenza del peccato, ma non ti libera dal peccato. È la grazia che ti libera dal peccato. La grazia ti toglie il desiderio di peccare.
Perché è inutile che tu gli dici alle persone questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, questo non lo devi fare. Più glielo dici, più gli viene il desiderio di farlo. Io dico sempre che quando una persona va a mare, in Sicilia abbiamo il mare, e a volte sapete cosa ci mettono? Siccome c'è bisogno della licenza per pescare, divieto di pesca. Cosa pensano le persone? Mamma mia, mi sono scordato la canna. Se non c'è scritto niente non ci pensano. Ma se c'è scritto qualcosa che non si può fare, la prima cosa che viene nella loro mente è cercare di trasgredire. Perché la legge non fa altro che evidenziare, eccita la trasgressione la legge. Ecco perché Dio dice che non siamo più sotto la legge ma siamo nella grazia. La grazia ti toglie il desiderio di peccare perché ti dà una relazione nuova con Dio e una nuova natura completamente. Ora, qui dice questo, in Romani 5, 20 e 21, e ci avviamo verso la conclusione, ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Quindi la legge non ha fatto smettere la trasgressione, l'ha fatto crescere. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato ha regnato nella morte, affinché la potenza di Cristo, dove sono andato a finire, ho cambiato il rigo, affinché come il peccato ha regnato nella morte, così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Quindi il peccato ha regnato, ma quando ora siamo entrati nella grazia, ora chi regna non è più il peccato, regna la grazia. E se regna la grazia, tu veramente vivi una vita santa. Amen. C'è solo un modo per vivere una vita santa. Vivere nella grazia. Se vivi nella legge e vuoi dimostrare a Dio che sei così bravo che così Lui ti può accogliere perché te lo meriti, ogni volta che provi a vivere per i tuoi meriti, tu rinunci alla grazia di Dio che ti si poggia sui meriti di Cristo. Ma ogni volta che vivi sui meriti di Cristo, qualcosa di meraviglioso e soprannaturale avviene, che tu condividi la vita di Dio, la natura di Dio, e tu non senti più attrazione verso il peccato. Più cerchi di farcela da sola, più troverai il peccato che ti viene davanti. Più vivi nella grazia, più hai vinto il peccato, perché la grazia è sufficiente per farti vincere il peccato. Ma la grazia ci permette di essere noi stessi perché non abbiamo una facciata da presentare agli altri. E Paolo si è presentato in tutta la sua debolezza e ha ricevuto una rivelazione grandissima. Io vedo che nelle chiese a volte c'è la gara a chi è più bravo, a chi è più forte, a chi è più spirituale, a chi è migliore. Tutti vogliono fare vedere i difetti che non hanno, vogliono fare vedere tutti i loro pregi. E un giorno noi con i pastori ci siamo incontrati e tutti quanti, quando facevamo le riunioni, tutti, come va? Tutti parlavano dei loro successi. Ah, la mia chiesa sta crescendo, facciamo i battesimi ogni mese, ogni due mesi, ogni tre mesi. Oh, noi stiamo andando tutto bene, è tutto meraviglioso. Sì, noi siamo benedetti. Oh, gloria a Dio. Un giorno ci siamo incontrati e abbiamo detto, oggi parleremo delle nostre debolezze. Allora all'inizio come si permettono questi di pensare che io sono debole? Basta che è partito il primo, che ha detto io sono male di salute, potete pregare per me. E un altro ha detto pure io. E un altro ha detto io sto vivendo un momento difficile nella chiesa. Sto avendo problemi con i miei leader, potete pregare per me. Vedete com'è cambiato tutto? Prima volevano tutti presentare come i fidanzati, la faccia migliore alla fidanzata. Dice la macchina, io ce n'ho due, tre macchine. Motori, tutti quelli che vuoi. Poi ha avuto la tosse, dice la polmonite, dice no, c'ha la tubercolosi. Perché esageravano su tutto. Ma quando si entra nella debolezza, la vera libertà è quando possiamo esporre le nostre debolezze senza nasconderci ed essere noi stessi. Guardate l'Apostolo Paolo che esperienza fa in 2 Corinzi 12, verso 9, quando dice, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta o è sufficiente per te, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Noi abbiamo così paura delle nostre debolezze. E se vedono che sono debole? E viviamo nella paura. E quindi dobbiamo farci vedere sempre forti, sempre in forma. Come va? Tutto bene. I debiti, i bollette che non sono state pagate, cammini senza assicurazione, senza bollo. Come va? Tutto a posto. Perché devi presentare che tutto va bene, no? Io mi ricordo che c'era una volta un fratello che camminava con la Mercedes e non aveva i soldi per mangiare. Però si presentava con la Mercedes. E ha detto, ma come mai cammini con la Mercedes se a casa tua non hanno niente da mangiare? Vabbè, ma mica dobbiamo fare capire agli altri come siamo combinati. È la cultura di presentare solo una maschera, l'ipocrisia. Ma la grazia, sapete cosa fa? Siccome non ci dobbiamo basare su noi stessi, non abbiamo bisogno di fare vedere quanto siamo bravi, abbiamo solo bisogno di fare sapere quanto Lui è buono con noi. E dobbiamo parlare solo di quello che Lui fa per noi, più di quello che noi siamo capaci di fare per Lui. Perché siamo tutti fragili e deboli. Se l'Apostolo Paolo, che ha scritto 3/4 di Nuovo Testamento, era debole, solo che c'è una cosa che gli invidio, che lui si riusciva a gloriare delle debolezze, io a malapena le accetto. Ancora che gloriarmi delle debolezze mi viene un po' dura. Ma lui ha detto così: perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lui ha detto, quando io mi rendo conto assolutamente della mia fragilità, delle mie debolezze, della mia mancanza di forza, allora la grazia diventerà efficace nella mia vita e la sua potenza riposerà su di me. Ma quando sono uno che so fare tutto, Dio dice, se io volessi fare qualcosa per te, ma che posso fare? Sai fare tutto tu. Ma tu non hai bisogno di me in realtà. Se arriva un peccatoraccio che invece dice, Signore, io sono perso, non ho niente da presentarti, ho fatto un mare di guai, un mare di peccati, per favore, perdonami. E Dio dice, ecco, finalmente c'è uno che ha bisogno. Mentre tutti questi super santos non hanno bisogno di me. Ora, si è parlato di deserto. Sapete che la grazia funziona molto nel tempo del deserto e porta al riposo. Tutti noi abbiamo passato momenti di deserto. Vi do solo questo verso, Geremia 31, e poi andiamo alla conclusione. 31 verso 2. Così dice l'Eterno. Il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Ma nel deserto che c'è? Niente. E appunto, quando non c'è più niente, che non hai più risorse, allora finalmente puoi attingere alla sua grazia che è sufficiente per te. Quindi ha trovato grazia nel deserto e poi dice, io darò riposo a Israele. Nel deserto. A volte non abbiamo saputo apprezzare i periodi di deserto che Dio ci ha fatto passare. Ci voleva insegnare quanto bisogno abbiamo di Lui, ma non l'abbiamo capito. Anzi, ancora di più abbiamo pensato, certo, mi devo impegnare di più, devo fare di più, mi devo sforzare di più. Quante promesse ho fatto io, sapete, facevamo le riunioni di preghiera, perché noi dobbiamo pregare 3 ore al giorno. Facevamo la riunione tutti che decidevamo di pregare 3 ore al giorno. Ci vedevamo 3 giorni dopo, nessuno voleva parlare più di questo, perché nessuno era riuscito a farlo. Allora parlavamo di altri argomenti, come eravamo furbi a non parlare dei nostri fallimenti. Perché? Perché Dio ci voleva fare sapere, ma invece di cercare di vedere quello che voi potete fare per me, perché non attingete a tutto quello che io posso fare per voi ogni giorno? Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Andiamo alla conclusione, miei cari. Sento l'unzione di Dio forte stasera su di noi. E stasera so che Dio vuole toccare tante persone. Uno dei miei versi preferiti, Ebrei 4:16. Dio ti invita a ricevere. Dio ti dice accostati. Al trono dei meriti? Esiste un trono dei meriti? No. Esiste solo il trono della? Allora il trono della grazia cos'è? Che Dio ti dà quello che non ti meriti. Perché il diavolo ti accuserà, ma tu non te lo meriti, non te lo meriti, non te lo meriti. E tu ti metti a piangere, sì è vero, non me lo merito. Ma invece se tu conosci la grazia, tu gli dici, lo so, l'ho capito finalmente. non me lo merito, ma per questo che Dio te lo dà, perché non lo merito. Io non vivo sui miei meriti, vivo sui suoi meriti, sui meriti di Cristo Gesù mio Signore, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora io posso vivere sui suoi meriti. Guardate cosa dice: accostiamoci dunque con piena fiducia, non mezza fiducia, non scarsa fiducia, piena fiducia. Ognuno dica piena fiducia. Ditelo: Signore, voglio avere piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Accostiamoci, cari, dunque, con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, trovare ciò che non meriti. Sapete qual è il nostro più grande ostacolo a ricevere da Dio? È il fatto di non sapere che Lui ci vuole donare cose e noi pensiamo non lo merito. La grazia viene data a quelli che non meritano, altrimenti sarebbe salario. Se uno ti ha fatto un lavoro e tu lo paghi, non gli hai fatto grazia, l'hai pagato per il lavoro che ha fatto, eri in debito con lui e lo dovevi pagare. Ma se tu gli dai di più di quello che lui merita, allora gli stai facendo grazia, perché gli stai dando quello che non merita. Ora Dio stasera ha una parola per te e per me, la parola del profeta alla vedova. Cosa devo fare per te? Non è cosa tu devi fare per me, questa è la legge, ma la grazia è: cosa devo fare per te? Il profeta andò dalla vedova e ha detto: tu sei in una condizione disperata. Non ha detto: tu devi fare questo, devi fare quello, devi fare quello, oppure ti dico perché sei in una situazione disperata. No, ha detto: cosa devo fare per te? E lei si è messa ad ascoltare il profeta. E il profeta ha detto a lei come Dio le voleva fare grazia. Lei ha ubbidito e Dio l'ha benedetta e l'ha provveduta. Questa è la grazia speciale di Dio per ognuno di noi. Miei cari, se tu avessi Gesù davanti a te e lui ti dicesse: cosa devo fare per te? Cosa devo fare per te? Qual è il tuo bisogno? Qual è la tua necessità questa sera? Oh, il diavolo cercherà di accusarti e dire: ma tu non sei perfetto, non sei santo. E tu gli puoi dire: lo so, ma lui mi ama lo stesso così come sono. La mia forza non è in me, ma nell'amore che lui ha per me e nella grazia che lui ha per me. Alziamoci, cari, davanti alla presenza di Dio. Oh, lode al tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. Alziamo le nostre mani. La grazia è potente. Quando lui ha perdonato i tuoi peccati, non li ha perdonati perché tu lo meritavi, ma perché gliel'hai chiesto. Hai avuto fiducia nel suo sacrificio. La bellezza della grazia è: tutte le religioni del mondo chiedono agli uomini cosa devono fare per Dio, ma la fede ti dimostra, il Vangelo ti dimostra quello che Dio vuole fare per te e ha fatto per te e farà per te. Questo è vivere nella grazia. E quando tu vivi così non sei lontano, sei vicino. Perché senti il suo amore, ti senti circondato della sua benedizione e della sua grazia. Alleluia. Miei cari, ascolta la parola. Cosa devo fare per te stasera? Qual è il tuo bisogno? Qual è la tua necessità? Non mi ricorda qualcosa che Gesù ha detto a qualcuno che era infermo? Gli ha detto: cosa vuoi tu che io ti faccia? Ma gli ha detto cosa lui doveva fare per meritarsi la guarigione? Gli ha detto: tu cosa vuoi che io faccia per te? La legge dice cosa devi fare per lui, la grazia ti dice quello che lui vuole fare per te. E questa sera c'è la sua grazia su di noi, i suoi favori divini. Per favore, le tue mani alzate, stiamo davanti al Signore. Gesù è davanti a te, Gesù è vicino a te. E Gesù questa sera viene a te e ti dice: figlio, figlia, cosa devo fare per te? Cosa vuoi tu che io ti faccia? Ci sono state persone che gli hanno detto: che io recuperi la vista. E lui ha detto: ricevi, sia fatto a te secondo la tua fede. La sua grazia è gratuita, non è meritata. E quando lui ti fa tutte queste cose che tu non meriti, questo legherà fortemente il tuo cuore a lui, perché nessuno mai l'ha fatto per te. Tutti si aspettano qualcosa da te, ma è lui che viene a dare qualcosa a te, senza chiederti nulla in cambio. La grazia è immeritata, prima che la ricevi, mentre la ricevi e dopo che l'ha ricevuto, mai la potremo ricompensare. È un dono che rimane sempre immeritato. È il suo amore incondizionato sparso sulla nostra vita. È scioccante l'amore di Dio per noi, ma questo è quello che Lui è. Lui è il Signore. Lui è il Dio di ogni grazia. Lui prende piacere a donare. La sua grazia è sufficiente per tutti i tuoi bisogni. Oh, dolce e meraviglioso Signore. Grazie, dolce Spirito Santo, sei qui stasera su di noi e stai facendo scorrere acqua viva e stai irrorando le anime aride. Questa sera quelli che erano nel deserto usciranno fuori e si abbevereranno alle sorgenti d'acqua viva. Fiumi d'acqua viva sgorgeranno questa sera. La legge ti ha fatto sempre sentire colpevole, la grazia ti farà sentire amato ogni minuto della tua vita. Questa sera dillo: io sono amato da Dio ogni minuto della mia vita. Oh, dolce e meraviglioso Signore, senti quell'amore meraviglioso, tremendo, l'amore scioccante di Dio. Ti amo ogni minuto della tua vita, non perché lo meriti, ma per quello che Lui è. E ricevi questa sera. La grazia conosce solo un termine per noi: ricevere. Quelli che ricevono, la grazia solo si può ricevere. E chi la riceve mostra che è umile e che sa di avere bisogno. O re che shatara bassi che andava a cacare a sciopre delle calabassane. Spirito Santo, sei qui. I would praise you, Lord, and I would trust you, me. Love you all my soul, my spirit and all. Del cielo, tutto l'amore. Nei giorni miei ti amerò, respirerò del cielo, tutto l'amore che mi sai dare. Sento di fare un appello: ci sono persone che vivono nel deserto, nell'aridità, e questa sera ho visto una visione che fiumi d'acqua sgorgavano per toglierli da quella condizione di deserto. L'amore di Dio ti farà sentire questa sera così abbracciato, ti sentirai Dio così vicino. E se state vivendo un periodo di deserto, vi chiedo di venire un attimo qua davanti, voglio pregare per voi, che la potenza di Dio viene su di voi. E quelli che volete ricevere Gesù anche da questa parte, chi vuole fare la preghiera di salvezza può venire da questa parte, e chi sta vivendo una situazione di deserto da quest'altra parte. Vogliamo pregare. Dio stasera ti tirerà fuori da questa situazione. situazione di deserto. Questa sera l'amore di Dio sta toccando il tuo cuore, sta toccando la tua vita. Fatevi fermare da cosa penseranno gli altri. Dobbiamo essere umili. Quando hai bisogno, hai bisogno. Non nascondere il tuo bisogno. Dio riempie solo vasi vuoti che gli dicono ho bisogno. Alleluia. Lui vuole guarire le vostre ferite. Vuole confortare. Ristorare. Lui ha un grande amore per voi. Alzate le mani e ditegli: Signore Gesù, grazie. Grazie che tu mi ami. Mi ami di un amore eterno. Nessuna cosa può fermare il tuo amore per me. E io questa sera, in questa mia condizione di deserto, confido interamente in te. Metto tutta la mia fiducia in te e ricevo la grazia sufficiente che mi tira fuori da questa condizione. Spirito Santo, versa acqua viva nella mia vita e riempimi. Abbracciami Gesù. Ricevete l'abbraccio di Dio. Sentite l'abbraccio di Gesù. Disponetevi. Perdona, Signore. Purifica, Signore. Ristora, Signore. Quelli che vi trovate nei posti, alzate le mani e ricevete. Cosa vuole fare? Cosa vuoi tu che io ti faccia? Cosa devo fare per te? Figlio mio, figlia mia, io non sono insensibile a quello che tu stai passando, io lo sto vedendo, ma ho aspettato che tu mi chiedessi aiuto, ho aspettato per farti grazia. Ricevi stasera, ricevi, ricevi, ricevi ciò che non meriti. Questa è la sua grazia. È così difficile terminare quando c'è questa meravigliosa presenza di Dio, questa atmosfera determinata dallo Spirito di Dio, dallo Spirito della grazia, e ci fa sentire così amati, così al centro dell'attenzione di Dio. Lui è interessato a te, tu sei prezioso per Lui, e Lui ti ha donato tutte le cose in Cristo Gesù. Sapete che lo Spirito Santo dice che Lui è stato dato per farci conoscere tutte le cose che ci sono state donate, donate da Dio. E le cose che vengono donate vanno solo ricevute. Abbi la semplicità di ricevere questa sera e di prendere di quello che Lui ha provveduto per noi. Alleluia. Allora io avrei intenzione di chiudere la riunione. L'amore che abbiamo ricevuto, condividiamolo. Abbracciate almeno 2 o 3 persone. Poi non so se il pastore voleva dire qualcosa prima di questo, però credo che l'amore di Dio ci sta avvolgendo questa sera. E abbracciate almeno 2 o 3 persone prima di andare via. Poi ci vedremo domani sera alle 20:30.